io sono Monica, ringrazio Chiara, Marco, molto interessanti come sempre, Chiara la conosco, mi fa sempre commuovere. Allora, io sono educatrice prima infanzia, ho fatto un parolaccio perché se vado a braccio stanotte a mezzanotte mi portate via a forza, quindi cerco di restare concentrata sul tema. Lavoro con i bimbi professionalmente da almeno 20 anni, io mi occupo di bambini molto molto piccoli, piccolissimi. Il più piccolo aveva 3 mesi, che mi portarono, una follia da parte della madre, però l'Italia non aiuta le mamme che lavorano, perciò questo è quanto. E mi occupo di loro al meglio delle mie possibilità, come penso tutti i miei colleghi. Però ho lavorato tante volte in scuole materne, asili nidi, anche privati, anche statali, ma c'era sempre qualcosa che secondo me veniva a mancare in questa fascia di età. Adesso addirittura hanno le mascherine le educatrici di questi nidi, e un bambino così piccolo, se non vede un sorriso, un'espressione, come fa a imparare? Loro sono imitatori nati. Io per primo ho chiesto alle mamme del mio nido in famiglia se potevano non avere una mascherina, e sono per fortuna rimaste tutte d'accordo nel non farmela mettere, ma proprio perché farei un danno fortissimo nella formazione di questi bambini in questa fascia di età, come penso anche in tutte le altre, perché il volto, la distanza, per carità, sono tutte importantissime a qualunque età, ma soprattutto nei piccolini, sarebbe un rapporto proprio affettivo ed è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. Già adesso divagherei, non lo faccio. Allora, ho gestito anche un baby party, alla fine, insomma, dopo tutte queste esperienze ho pensato che la soluzione migliore era un nido in famiglia, proprio perché c'è una relazione completamente diversa e molto più significativa, non solo con i piccoli ma anche con le famiglie. Io ho proprio un rapporto diretto con la mamma, il papà, i fratellini, anche i cani, a volte i gatti che mi portano a casa della loro famiglia, e si crea proprio un rapporto più, mi permettete di dire, umano, posso dirlo, vero? Nel senso che non che sia meglio o peggio, nel senso che è diverso da quello che si vive in una scuola. I genitori sono catapultati in una realtà completamente diversa. Io parlo del mio nido in famiglia, che alla fine è un schooling. Mio figlio stesso a 7 giorni è entrato in casa nel nido e io facevo un schooling con lui senza neanche pensarci, senza saperlo cosa stavo facendo allora. Però era un schooling a tutti gli effetti. E la relazione è diversa proprio perché i genitori ti scelgono a pelle, ti studiano, ti conoscono, mangiano insieme a te, vengono in gita insieme a te, non delegano. Non lasciano il pacchettino come si fa nella scuola, perché purtroppo la vita ci porta a correre, si corre, si porta il bimbo, si lancia quasi dal cancello perché tu devi correre a lavorare, perché c'è la tangenziale piena, perché arrivi in ritardo, e poi lo rivedi la sera, magari verso le 6, quando finalmente qualcuno, perché tu non ce la fai, te lo va a prendere e te lo porta a casa. Come si fa a crescere i figli così? Non è sano. I bambini piccoli, soprattutto, hanno bisogno di stare con i genitori, con la famiglia, di vivere la famiglia, perché è quella che dà la formazione. Non può darla a una scuola. La dà, ma non quel tipo di formazione. Sono cose che vanno unite e fatte insieme. Non si può delegare completamente. Noi dobbiamo fare i genitori e ce lo stiamo dimenticando a causa di questa società. Questa è la mia opinione, ovviamente. Siete liberissimi di mandarmi a quel paese, se non condividete. Però è quello che ho notato negli anni di esperienza di queste mamme, che non sapevano neanche contro cosa vaccinavano i figli, non sapevano perché sceglievano un nido piuttosto che un altro, non sapevano niente di pedagogia, ma per carità, non è che possiamo sapere tutti tutto. Ma nel mio nido, io proprio per questo motivo cerco di coinvolgere i genitori, partendo da attività molto piacevoli come le feste, i giochi, le gite, e alla fine si ritrovano a giocare insieme ai loro figli e a vivere insieme un tempo di qualità, magari creando qualche laboratorio banalissimo come la costruzione dello spettacolino di fine anno, per esempio. In queste piccole realtà si può. Io ho puntato sulla qualità, per questo ho voluto il nido a casa mia, non perché sia casa mia, ma anche per quello, perché i bimbi non vanno in una scuola, vanno in una casa, e anche questo fa la differenza. È un po' come andare dalla zia, non è un istituto un po' asettico, informale, è un ambiente accogliente, colorato, piacevole. Si cerca di creare questo sempre, ma non tutte le volte è possibile, purtroppo. ma anche la relazione negli asili nido statali è diversa, perché proprio per un discorso di numeri, lo spazio mentale è quello che è, non puoi tenere a mente e avere la stessa relazione con 30 bambini pesanti, mentre con 4-5 sì, si crea proprio un rapporto quasi come con zii e nipotini. E sono sempre scelte, tutte giustificabili e nessuna giudicabile, ci mancherebbe. Però la bellezza anche da parte dei genitori di far parte di un gruppo veramente coinvolge. Automaticamente non delegano più, entrano nel merito dell'educazione, mi chiedono: ma gli fai fare più musica, ma gli leggi più libri, ma perché non gli parli di questa storia? Allora c'è un confronto e lì nasce veramente la comunità che si fa, comunità intorno ai bimbi. Ed è quello che sto vivendo anche come mamma. Io sono una mamma da 7 anni e mezzo e abbiamo scelto una scuola saineriana per mio figlio. Abbiamo fatto un tentativo con una paritaria che non è andato bene, perché a metà anno iniziava a piangere, non voleva proprio più andare a scuola. Una paritaria dove io stessa lavorai, stupenda. Come l'abbiamo portata alla saineriana, dopo l'impatto iniziale, perché è veramente diverso l'ambiente, mio figlio è rifiorito, è cresciuto, perché da 0 a 7 anni loro crescono fisicamente. Nelle scuole questo tipo di pedagogia viene dimenticato. Nella saineriana sono rispettati di più i tempi, come cerco di rispettarli io in casa, e molte altre persone che fanno un schooling rispettano di più i tempi dei bambini. Adesso vi vado a parlare bene di questa realtà parallela. Come diceva Chiara, dal 2017 ne sono nate tantissime a causa della legge Lorenzini. Abbiamo proprio visto nascere come funghi, alcune favolose, altre posso dire un po' improvvisate, ma ben venga la buona volontà, benissimo. L'unica cosa è che quando si parla di bambini bisogna sempre fare attenzione a non creare danni ulteriori, quindi quando ci si improvvisa va benissimo, ma se c'è la persona che è formata e preparata per, è un'aggiunta, un miglioramento, ma deve essere vista in chiave di collaborazione col gruppo genitori che decide di fare un schooling. Se c'è questa collaborazione, allora i bambini arrivano veramente al 100%, ed è quello che ci si auspica in ognuna di queste realtà. Però vorrei entrare proprio nel merito dell'istruzione parentale, familiare, homeschooling. Insomma, ci sono tanti sinonimi, ma non sono la stessa cosa. Vorrei aiutare, cercare di fare un po' di chiarezza. L'istruzione parentale, familiare, homeschooling pura, anche viene chiamata, è quella imperniata sulla centralità della famiglia. È proprio la scelta della famiglia di assumersi pienamente il diritto barra dovere costituzionale di istruire ed educare i propri figli. È la decisione di provvedere all'istruzione e all'educazione della prole in ambito familiare. Però questo non significa per forza dentro le mura domestiche, anzi, la rete di relazioni nell'ambito del territorio in cui la famiglia, vista come gruppo sociale, vive, permettono la socializzazione anche meglio che in alcune realtà pubbliche, come ormai tristemente vediamo appunto a causa delle regole Covid. In base a questa scelta, che va però ponderata attentamente, perché tutti i membri della famiglia si mettono in gioco, si crea ed evolve insieme al bambino o ragazzo un percorso educativo che è personale, e questa è la bellezza dello schooling. Questo bambino, questo homeschooler, è al centro del processo, non solo, ne è proprio l'artefice, è il protagonista delle scelte principali. Questo implica il rispetto dei suoi tempi, delle sue peculiarità, dei suoi interessi e delle sue aspettative. E secondo me è un bel modo di affrontare l'educazione di un ragazzo che si sta formando anche mentalmente. Questo dovrebbe farlo la scuola, e non sempre riesce. Ci sono degli insegnanti illuminati che nel loro piccolo lo fanno, ma parlando in generale, la maggior parte delle volte purtroppo non è possibile, ma proprio per il discorso tecnico più che tutto. Non è una scuola parentale questa scelta di istruzione parentale, e non lo deve essere, non è, nel senso che non è didattica, non è la trasmissione di un sapere da un insegnante, in questo caso potrebbe essere il genitore o l'educatore preso di riferimento al bambino, assolutamente no. Non deve essere fatta, ecco, come viene fatta nella scuola, l'apprendimento scolastico abituale. È un apprendimento che deve essere spontaneo, non può essere strutturato a priori. Questo è difficile, perché bisogna proprio dare fiducia al proprio figlio, al bambino. perché come tutti nasciamo con l'istinto di apprendere, con le capacità, con la motivazione, con le tecniche. Però è uno scalino molto difficile inizialmente, me ne rendo conto perché l'ho vissuto in prima persona. Gli obiettivi sono alla portata di tutti, tenendo presente le competenze chiave delle indicazioni nazionali per il curriculum, perché non c'è più un programma da seguire, ma si può spaziare veramente, soprattutto parlando della primaria, in un mondo di informazioni che il bambino stesso sceglierà. Questa scelta tiene presente il diritto del fanciullo all'autodeterminazione. Il bambino cresce sviluppando la propria personalità, il proprio metodo di apprendimento, cosa non da poco, in base alle sue peculiarità che sono uniche ed irripetibili. Alcune famiglie si iniziano a creare gruppetti di 4-5 bambini, non fanno schooling pure al proprio figlio in casa, magari perché hanno problemi lavorativi, orari abbastanza proibitivi, e in questo modo ci si riesce a organizzare, magari un gruppetto si sposta di casa in casa, si sceglie il tutor di riferimento. Qui so che in Val Susa stanno nascendo delle ottime realtà in questo senso, e se poi qualcuno vi va interessato può chiedere agli organizzatori magari di queste realtà, io non ve ne parlo adesso. Ci sono ad esempio i famosissimi ormai asili del Bosco del Mare, che sono gestiti da dei gruppi informali di genitori. Il gruppo informale di genitori è uno scalino sotto l'associazione, è un gruppo di genitori che si aiuta praticamente, e in questo caso è fuori dalle leggi Lorenzin, dalla legge del Green Pass, è proprio un discorso di mutuo aiuto. C'è un codice fiscale che viene chiesto all'Agenzia delle Entrate, viene dato a un responsabile, è finito lì, non costa nulla neanche chiedere il codice fiscale. Si parte, si sceglie il posto, si sceglie cosa, come, e si collabora tutti insieme e si crea questa realtà che diventa la realtà alternativa alla scuola, ma che può avere molti molti vantaggi per i bambini. Qualunque sia la scelta della famiglia, però il nodo centrale resta sempre l'abbandono di un sistema scolastico che purtroppo, e lo dico con dolore, soddisfa sempre meno le aspettative delle famiglie, i bisogni, anche quelli primari dei bambini. Respirare è un bisogno primario, la mascherina non li aiuta, anche durante motoria, anche all'aperto. Io le vedo come dei lager alcune scuole. Poi c'è l'insegnante illuminato che mette la mascherina trasparente, che lascia i bambini liberi di giocare, ma la maggior parte, per la paura di esporsi, per tutto il discorso che diceva prima Chiara, non fa questo, anche sapendo che è sbagliato. Scegliere di fare un schooling che sia pure in piccoli gruppetti, oppure iscrivendosi alle realtà come le scuole parentali, quelle già grosse, consolidate, che sono le Montessori, le Steineriane, però deve essere sempre, sottolineo sempre, una scelta pedagogica ed educativa. Non può essere, non deve essere un impulso dettato dalla fuga dalla scuola pubblica, perché sarebbe un buco nell'acqua. Perché se i genitori per primi non scelgono il tipo di pedagogia o il tipo di approccio e non sono in sintonia con quello che si fa in questi gruppi, in queste scuole, eccetera, rischiano di trovarsi male. Ad esempio, una mia amica mi raccontò che alla Montessori suo figlio un giorno si è pucciato completamente dalle scarpe ai capelli dentro un mucchio di letame. E nessuno gli ha detto no, non farlo, perché l'approccio montessoriano è proprio questo: fare l'esperienza, il bambino deve farla in prima persona. Non so come l'hanno messo in macchina per riportarlo a casa, però loro erano entusiasti. Un'altra mamma probabilmente sarebbe svenuta a questo discorso, quindi bisogna sempre valutare attentamente, parlare, conoscere gli insegnanti, conoscere bene il gruppo di genitori col quale si vuole intraprendere questa avventura, perché se noi iniziamo questo percorso e poi non ci piace o c'è qualche problema tipo questi dettagli che non sono per niente banali, rischiamo poi di dare un messaggio sbagliato al bambino. Ha iniziato una cosa completamente diversa, poi si torna sui propri passi. Noi dobbiamo essere una guida che loro devono seguire, soprattutto in questi giorni, in questa epoca in cui c'è il precariato su ogni cosa. Non abbiamo nessuna sicurezza. I bambini come possono averla se noi per primi sbandiamo? Prima dobbiamo chiarirci bene noi le idee e poi possiamo guidare loro. Ed è un lavoro enorme, faticoso, ma se ci si unisce anche solo a gruppetti di 4-5 o gruppi grossi come questo della Val Susa, secondo me è possibile e si possono creare delle realtà veramente belle. si può creare il mondo come noi lo vediamo, come lo vogliamo. Possiamo creare per loro, per i nostri figli, un mondo migliore, partendo da queste piccole, piccolissime realtà. Io le vedo come delle bolle di normalità che poi piano piano ingrandendo si vanno a toccarsi una con l'altra e si uniscono, proprio come fanno le bolle di sapone. E piano piano il mondo diventerà migliore. Però dobbiamo crescere, come diceva Consuelo prima, bisogna crescere, allargare questi gruppi, parlare, creare consapevolezza, svegliare le coscienze, con affetto, partendo dai nostri bimbi che ci insegnano. Io stesso stavo guardando quei bimbi laggiù che giocano tutti insieme allegramente, magari non sono tutti, non si conoscono tra di loro, ma loro lo fanno istintivamente, mentre noi abbiamo sempre questa paura di fondo dettata da tutte le nostre sovrastrutture. Destrutturiamoci, che secondo me è una bellissima parola. Concludo con le leggi. Ci sono diverse leggi che permettono uno studio in Italia, c'è l'articolo 30 della Costituzione, l'articolo 34, l'articolo 147 del codice di civile. Tutti dicono che il diritto allo studio è che lo studio obbligatorio, che i genitori però sono gli artefici dell'educazione del proprio figlio, non è obbligatoria la frequenza scolastica, quindi il genitore può dire alla scuola di riferimento che vuole fare uno schooling, vuole insegnare in proprio a suo figlio, e il dirigente scolastico deve prenderne atto, lo metterà in un elenco parallelo di un schooler e non c'è altro da fare. A fine anno si fa un esame di idoneità che non è anche quello obbligatorio, ma è consigliato perché è una tutela del minore, perché metti che domani cambiano le situazioni, tu comunque puoi dimostrare che tuo figlio ha quel tipo di idoneità, è arrivato a quel grado di maturità. Poi ci sono altri decreti ministeriali, insomma tutte queste cose le potete trovare benissimo sul sito della LIFE oppure sugli incontri che sta creato di Cresco, che è un progetto a noi molto caro, uno degli ultimi progetti. Vi vorrei parlare solo un attimino di questo e poi concludo, per non allungare, che siete tutti penso stanchi. Allora, mai come in tempi, leggo dal sito di Sta, mai come in tempi difficili è così importante ritornare ai valori. Il mondo in cui viviamo è organizzato in sistemi, politico, economico, eccetera, che si basano su regole, su dicotomie che costringono allo schieramento, su una rieducazione del diverso. Noi di Sta, la scuola che accoglie, crediamo invece che ciascuno sia unico e irripetibile, che abbia un ruolo fondamentale con le proprie capacità e talenti nella costellazione umana. Per questo intendiamo ripartire da un nuovo paradigma dell'educazione. È così nato il progetto Sta Cresco, percorsi per la scelta consapevole. Si tratta di incontri dialogati gratuiti che trovate su YouTube, ce ne sono stati 4, ma ce ne saranno ulteriori, e più avanti si potrebbero anche creare degli incontri in presenza con i vari colleghi che ci aiuteranno appunto a creare questi incontri in presenza. Nei primi 4 incontri si è parlato combinazione di scuola parentale, istruzione parentale, homeschooling, e quindi se volete andare su YouTube a cercarlo troverete tutti i riferimenti legali e tutte le indicazioni date, e ci sono degli spunti molto interessanti a mio avviso. E comunque traspare sempre la passione per l'educazione, e vengono dati proprio degli strumenti per chiunque voglia affrontare questo tipo di discorso sull'affiancare i giovani, anche non necessariamente i genitori, anche per una passione propria personale. Secondo me vale la pena andarli a vedere. La scuola per noi non è un edificio, è un insieme di discipline, non è un insieme di discipline da imparare, di regole da rispettare, prove da valutare, ma un tempo calmo, perché i tempi in queste scuole si calmano, si rallentano, e ai bambini viene dato un ritmo che è un ritmo giusto per loro, che gli permette una respirazione migliore. È un bambino che respira bene, è un bambino felice, che cresce bene, che crea il suo corpo, il suo fisico bene, perché fino a 7 anni crea il corpo, poi inizierà a creare tutto il resto. In questi ambienti qui è possibile dargli questi tempi e seguirli, che non è poco secondo me. Poi ci sono anche tanti dubbi che a volte le famiglie mi chiedono: sarò in grado, ce la farò con i tempi, a finire il programma? Perché poi sono tutte quelle paure che arrivano. I programmi sono finiti sempre intorno a marzo, da quello che ho visto, perché il gruppo è più piccolo ed è più facile seguirli, e i tempi sono fatti su misura nella quotidianità della famiglia. Quando vanno a dare l'esame, i bambini che si presentano ad Unschool sono più preparati dei loro coetanei, quasi sempre, a detta dei genitori, degli insegnanti che li valutano. È brutto dirlo, però in quel caso vengono valutati, altra cosa che a me non piace molto. E poi volevo solo leggervi il ruolo che ha il maestro, in sintesi. Il suo compito è di riconoscere i talenti di ognuno, incoraggiare a crescere l'autostima, creare percorsi di crescita attraverso contenuti adeguatività alle indicazioni e bisogni di chi impara, facilitare l'apprendimento attraverso consigli e suggerimenti pratici e spingere l'individuo oltre quelli che gli considera i propri limiti, dare uno scopo all'esperienza di apprendimento, rispettare il tempo di apprendimento del bambino e del ragazzo. E in questo, secondo me, una mamma e un papà sono perfetti, perché chi meglio di loro conosce il proprio figlio. Quindi, in conclusione, vi dico: qual è l'ambiente migliore? Qual è l'ambiente migliore? Casa propria, secondo me. Non me ne volere, Chiara. Vi saluto e vi ringrazio per questo spazio.